Ed è arrivato così il mio momento per salutarvi, per ringraziarvi, per essere all'ascolto. Questa sera continuiamo lo studio dell'Epistola di Paolo ai Filippesi. Concludendo, ieri sera abbiamo visto che Paolo parla di prigionia e afflizioni per l'Evangelo. Rileggiamo comunque i versetti dal 12 al 14 di Filippesi, capitolo 1. Desidero che voi sappiate, fratelli, che quanto mi è accaduto ha piuttosto contribuito al progresso del Vangelo, al punto che a tutti quelli del pretorio e a tutti gli altri è divenuto noto che sono in catene per Cristo. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Questa è la prima dimostrazione che la prigionia di Paolo non fermò la potenza del Vangelo, ma fu il mezzo per portarlo proprio nella casa di Cesare. Non solo la prigionia di Paolo permise questo, ma si può aggiungere qualcos'altro. Nella chiesa primitiva c'erano molti uomini che volevano testimoniare per Cristo, ma dopo aver udito la predicazione di Paolo possono aver pensato più o meno così. Vorrei testimoniare per Dio, ma non posso farlo come lo fa lui. Durante tutto il tempo in cui Paolo era in giro a predicare l'Evangelo, gli altri si potevano sentire incapaci, non competenti o sufficientemente istruiti. Essi erano convinti che Paolo era capace di fare molto più di loro, ma poi si sparse tra le chiese fondate da Paolo, appunto, la notizia che lui era in prigione. In molte di quelle chiese le persone potevano dire: Paolo è in prigione, egli non può portare avanti la predicazione, andrò io. Come risultato, molti credenti cominciarono a predicare l'Evangelo. Io credo che centinaia di uomini percorsero le strade romane e andarono di casa in casa per raccontare alla gente dell'opera di Cristo. Così Paolo disse quello che abbiamo appena letto. E la maggioranza dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno avuto più ardire nell'annunciare senza paura la parola di Dio. Io credo che c'è un terzo effetto della prigionia di Paolo che lui non menziona. Noi possiamo dedurlo guardando la cosa da un'altra prospettiva storica. Paolo forse non aveva realizzato l'importanza del suo scrivere, ma se egli non fosse stato messo in prigione, noi non avremmo avuto le lettere della prigionia, vale a dire Efesini, Filippesi, Colossesi e la lettera a Filemone. Tutte queste sono delle epistole meravigliose e noi oggi non le avremmo se Paolo non fosse stato in prigione. Sono sicuro che Dio avrebbe potuto darci il suo insegnamento in modo diverso, ma questa è la via che scelse. Così Paolo poteva dire che la sua prigionia aveva fatto progredire anziché fermare il progresso dell'Evangelo. C'è stato ad ogni modo una grande difficoltà ai giorni di Paolo. Noi abbiamo la stessa difficoltà oggi ed è ancora tragico. Leggiamo i versetti dal 15 al 18. Vero è che alcuni predicano Cristo anche per invidia e per rivalità, ma ce ne sono anche altri che lo predicano di buon animo. Questi lo fanno per amore, sapendo che sono incaricato della difesa del Vangelo. Ma quelli annunziano Cristo con spirito di rivalità, non sinceramente, pensando di provocarmi qualche afflizione nelle mie catene. Che importa? Comunque sia, con ipocrisia o con sincerità, Cristo è annunziato. Di questo mi rallegro e mi rallegrerò ancora. Sembra impossibile che il Vangelo possa essere predicato per invidia o per rivalità. Eppure posso dire con sicurezza che le cose che più danneggiano la predicazione del Vangelo sono proprio l'invidia e la rivalità. Paolo menzionerà molte volte l'invidia e la rivalità in questa epistola. Dovevano esserci molte persone che predicavano il Vangelo in questo modo, invidiosi dell'apostolo Paolo, gelosi perché non avevano i risultati che aveva lui. Una delle soluzioni al problema dell'invidia per un cristiano è quella di riconoscere di avere almeno un dono da parte di Dio da usare nella Chiesa. Non abbiamo tutti lo stesso dono. Il corpo non potrebbe funzionare se fosse così. Il problema è che alcune persone che hanno un certo dono invidiano chi ha un dono diverso. Ricordiamoci che Paolo aveva detto ai Corinzi che i doni devono essere esercitati con amore. Ogni dono deve essere esercitato nell'amore. Se eserciteremo il nostro dono nell'amore, non invidieremo qualcun altro. Paolo dice ai Corinzi: l'amore è paziente, è benevole. L'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia. L'invidia invece dice: non ho un'alta opinione di te, e l'orgoglio dice: che cosa pensi di me? Questa è la differenza tra l'invidia e l'orgoglio, e il credente è messo in guardia contro entrambi. Paolo lo ha detto molto chiaramente quando ha scritto, sempre ai Corinzi: infatti, chi ti distingue dagli altri, e che cosa possiedi che tu non abbia ricevuto? E se l'hai ricevuto, perché ti vanti come se tu non l'avessi ricevuto? Anche rivalità è una parola interessante, la parola greca eris, che significa alimentare, riferita a demoni, gli spiriti che alimentano le rivalità, invidia e rivalità. Entrambe feriscono la Chiesa. Criminalità, alcol e droga all'esterno della Chiesa non possono ferirla nemmeno lontanamente, quanto l'invidia e la rivalità al suo interno. Ma c'era anche chi predicava Cristo di buon animo. Quelli motivati da invidia e rivalità predicavano Cristo, ma non sinceramente. In realtà lo facevano per fare dispetto a Paolo. Erano invidiosi di lui, ma non potevano dire niente contro di lui. Ora che era in prigione non poteva difendersi. Questi uomini andavano a predicare il Vangelo, ma probabilmente avevano anche un paio di cosette da dire contro Paolo. Questi sono i due gruppi, chi predica in modo sincero e chi per altri motivi. Qual è l'atteggiamento di Paolo verso di loro? La cosa importante per Paolo era che Cristo fosse predicato. Non aveva importanza che venisse fatto fingendo o per dei motivi reali. È tragico che a volte Cristo sia predicato con invidia e rivalità. Ancora oggi viene predicato così, ma possiamo sempre gioire quando Cristo è predicato. Potremmo anche non approvare che persone che noi, per vari motivi, non riteniamo all'altezza della situazione, predichino ad altri il Vangelo. E allora dobbiamo gioire. Dobbiamo ringraziare Dio perché Cristo viene predicato. Faccio un esempio. Si racconta che un giorno l'insegnante di una scuola biblica, un certo Ironside, passeggiava per un parco. C'era una donna che predicava a un gruppo di persone in una piazzetta. L'amico di questa persona, che era con lui, gli disse: «Non è una vergogna che una donna sia qui a predicare?» Ironside rispose: «È piuttosto una vergogna che non ci sia un uomo a prendere il suo posto». Quello è il problema. Grazie a Dio Cristo è predicato. Questa è la cosa importante. Possiamo gioire in qualsiasi momento quando la parola di Dio è predicata. Molte persone si preoccupano di organizzare studi biblici nelle case, anziché nelle chiese. Gioisco di questo. Possiamo gioire che la parola di Dio viene insegnata. È interessante e anche consolante vedere come Cristo possa essere predicato senza sincerità. E nonostante questo, le persone possano essere salvate ugualmente. Dio onora la sua parola, non l'uomo o l'organizzazione. Dobbiamo riconoscerlo anche oggi. Lo Spirito di Dio è l'unico che può portare benedizione e può benedire solo quando la parola di Dio è predicata. Proseguiamo leggendo i versetti 19 e 20 di Filippesi, capitolo 1. «So infatti che ciò tornerà a mia salvezza mediante le vostre suppliche e l'assistenza dello Spirito di Gesù Cristo, secondo la mia viva attesa, la mia speranza di non aver da vergognarmi di nulla, ma che con ogni franchezza, ora come sempre, Cristo sarà glorificato nel mio corpo, sia con la vita, sia con la morte». Con la parola salvezza, tornerà a mia salvezza. Abbiamo letto, Paolo intende la sua liberazione dalla prigione, mediante le vostre suppliche. Dio ascolta e risponde alle preghiere dei suoi. Dobbiamo chiedere alla gente che segue Dio di pregare per noi. Paolo dice che, attraverso le loro preghiere, spera di essere liberato. L'unico modo in cui possiamo ottenere l'assistenza di cui abbiamo bisogno è attraverso la preghiera. Inoltre, Paolo dice di non volersi vergognare della sua testimonianza in questa vita e non vuole vergognarsene nemmeno alla presenza del Signore Gesù Cristo. L'Apostolo Giovanni menziona il fatto che, quando Cristo verrà a prendere la sua Chiesa, è possibile che i credenti si vergognino al suo apparire. Prima Giovanni, capitolo 2, versetto 28, ci dice: «E ora, figlioli, rimanete in Lui affinché, quando Egli apparirà, possiamo avere fiducia e alla Sua venuta non siamo costretti a ritirarci da Lui coperti di vergogna». Dobbiamo tenerlo a mente. Tutti i cristiani dovrebbero averlo bene in mente. Credo che oggi ci siano troppe persone che parlano del ritorno del Signore, ma non sono pronti per il Suo ritorno. Chiederete: «Non sono salvati?» Sì, sono salvati, ma temo che si vergogneranno al suo apparire. La loro vita non rispecchia il Vangelo. Paolo dice che non si vuole vergognare davanti a Cristo al suo apparire. Il capitolo 1 dell'Epistola ai Filippesi ci dà la filosofia della vita cristiana. Paolo riassumerà il tema di ognuno di questi quattro capitoli in un versetto, a volte solo in una frase. È quello che fa con il prossimo versetto, il 21 del capitolo 1. «Infatti, per me il vivere è Cristo e il morire guadagno». Questa è la filosofia della vita cristiana: vivere, Cristo, morire, guadagno. Un commentatore, William Pettingill, diceva che guadagnare significa avere maggiore quantità di qualcosa che già si possiede. Se vivere è Cristo, allora morire significa avere di più di Cristo. Significa andare a stare con Lui. Penso che la cosa più importante nella vita di un credente è avere la realtà di Gesù Cristo nella propria vita. Questo non è un concetto molto popolare oggi. Le persone preferiscono parlare di essere dedicati, di volerlo servire, di fare questo o quello. Ma la cosa più importante è quella di avere comunione con Cristo, così che la nostra gioia possa essere piena. Poi potremo avere una testimonianza potente. Il problema è che molte persone vogliono il fine, ma dimenticano i mezzi. I mezzi in questo caso sono dati dalla comunione con il Signore Gesù Cristo. Tutto il resto è frutto di questa comunione. Per me il vivere è Cristo, morire è essere con Lui. Ora sappiamo perché Paolo non era disturbato dalle critiche che gli erano mosse. Non si può ferire un uomo che è in comunione con Gesù Cristo. Che cosa si può fare a un uomo così? Per me il vivere è Cristo e morire è un guadagno, è un alto livello di vita. Dovrebbe essere l'obiettivo di ognuno di noi. Il discorso di Paolo si completa con i versetti dal 22 al 26 di Filippesi, capitolo 1. Ma se il vivere nella carne porta frutto all'opera mia, non saprei che cosa preferire. Sono stretto da due lati. Da una parte ho il desiderio di partire, di essere con Cristo, perché è molto meglio. Ma dall'altra, il mio rimanere nel corpo è più necessario per voi. Ho questa ferma fiducia che rimarrò e sarò con tutti voi per il vostro progresso e per la vostra gioia nella fede, affinché a motivo del mio ritorno in mezzo a voi abbondi il vostro vanto in Cristo Gesù. Paolo non conosceva il suo futuro, come io e te non conosciamo il nostro. Non sappiamo che cosa ci può portare ogni singolo giorno. Paolo dice di essere combattuto tra il desiderio di andare col Signore, che è la migliore delle due, o restare con i credenti di Filippi che avevano bisogno di lui. Penso che sia un sentimento normale per un figlio di Dio. Una sera, durante una riunione di chiesa, un predicatore chiese: «Quanti di voi vogliono andare in cielo?» Tutti alzarono la mano, meno una ragazzina. Il predicatore gli chiese: «Non vuoi andare in cielo?» Lei rispose: «Sì, ma avevo capito che intendeva questa sera. Tutti vogliono andare in cielo, ma forse non ora». D'altra parte però Paolo è pratico. Aveva ancora del lavoro da fare. Quelle persone avevano bisogno del suo ministero. Voleva uscire di prigione e andare di nuovo da loro. Le persone che dicono sempre: «Oh, se solo il Signore tornasse ora!» Forse è perché non hanno niente da fare. Questa terra è l'unico posto dove possiamo ancora svolgere un lavoro che possa portare una ricompensa da parte sua, da parte del Signore, dove io e te possiamo fare la nostra parte e farla fino a che il Signore ci lascerà stare qui. Poi Paolo dà qualche indicazione circa il comportamento da tenere in attesa del ritorno del Signore. Leggiamo i versetti dal 27 al 30. «Soltanto comportatevi in modo degno del Vangelo di Cristo, affinché sia che io venga a vedervi, sia che io resti lontano, senta dire di voi che state fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo, per nulla spaventati dagli avversari. Questo per loro è una prova evidente di perdizione, ma per voi di salvezza, e ciò da parte di Dio, perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo non soltanto di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui, sostenendo voi pure la stessa lotta che mi avete veduto sostenere e nella quale ora sentite dire che io mi trovo». Non soltanto il nostro parlare, ma tutto il nostro modo di vivere dovrebbe essere degno del Vangelo di Cristo. State fermi in uno stesso spirito, combattendo insieme con un medesimo animo per la fede del Vangelo. Le persone che appartengono a Dio hanno davvero molto bisogno di restare unite per portare avanti il Vangelo. La parola combattere qui ha il significato di agonizzare. Dovremmo agonizzare insieme per la fede nel Vangelo. Le avversità, i contrasti mettono in evidenza chi è dalla parte del Signore e chi è invece un suo nemico. Questa è la più alta chiamata di Gesù Cristo, quando arriviamo al punto in cui ci lascia soffrire per Lui. Paolo certamente sapeva di dover soffrire per Cristo. Soffrire per Cristo porta delle benedizioni, non è segno che Dio ci ha abbandonati. Questo doveva incoraggiare altri che passavano per le stesse prove, per le stesse sofferenze. Questo conclude il capitolo 1, nel quale abbiamo visto la filosofia della vita cristiana. Il capitolo si può riassumere in un versetto: per me vivere è Cristo e morire è un guadagno. Domani Apriamo il secondo capitolo della lettera di Paolo ai Filippesi, dove vedremo il sentiero per la vita cristiana, che è la mente di Cristo. Quindi io vi ringrazio intanto e vi do appuntamento a domani sera.